Augusto De Angelis, l'amante di Cesare. Fanciulletta, Cleopatra, s'appartava negli angoli del grande palazzo di suo padre, tra i pilastri di basalto, per parlare coi gatti sacri dei sacerdoti. Un'innocente mania. Molti bimbi e bimbe, anche ai tempi nostri, giocano e discorrono coi gatti. Sono, salvo rarissime eccezioni, bimbetti comuni, che non hanno alcuna probabilità e possibilità di venir ricordati dalla storia. Ma Cleopatra doveva diventare regina, e così la storia ricorda i suoi gatti. Anche la Sfinge ricorda. L'Egitto è pieno di sfingi, piccole e grandi. Pur oggi se ne vedono presso il Nilo. Chi scrive questa storia le ha viste. Sembran gatti e hanno le unghiacce alle zampe. Cleopatra, lascia credere Shaw, amava anche le sfingi. Se Shaw lo fa per dire che era sfinge a essa stessa, è una galanteria da parte sua. Ma tutti adesso s'affannano a gridare che Cleopatra non era bella. Almeno il naso aveva brutto, affermano con sicumera. Aquilino, però, lo era. Dalle narici aperte, sensibili, palpitanti. Un naso ricco di sex appeal, come tutta lei stessa, sottilina, fragile, scaltrissima nei movimenti aggraziati e negli atteggiamenti civettuoli. Così si spiegano le sue vittorie amorose sui romani. Prima Cesare, poi Marcantonio. I romani erano omaccioni grossi e focosi, abituati alle grazie resistenti di donne robuste e carnose. Qui, sulle rive del Nilo, trovarono la seduzione d'una bellezza più aristocratica, una bellezza che la lunga civiltà aveva macerata nei profumi e nei piaceri, rendendola meglio armoniosa, più vibrante, come di cristallo. Ed ecco, moralmente e fisicamente, felina. Gattina ella stessa, dunque. A Cleopatra piacevano i mici bianchi, sacri a Osiride e agli altri dei. Aveva, bensì, da piccina, nel palazzo di Menfi, svariati sollazzi infantili. Uno storico francese di spirito sottile sostiene che ella traesse gran diletto dal contemplare il re suo padre, che si faceva far la barba dagli schiavi esperti. Ma questa è critica storica, esegesi arbitraria e non storia. Sembra invece, assai più sicuro, storicamente parlando, che ella giocasse a rimpiattino coi suoi fratelli tra le colonne del palazzo reale e che adoperasse i giavellotti dei soldati della guardia a mo' di birilli per un gioco di bocce o di anelli. Questo, però, sino agli 11 anni. Da tale età la bimba divenne precocemente fanciulla e anche il fisico le si sviluppò, nelle linee e nell'armonia delle membra, in modo sorprendente. Suo padre, che era un placido ubriacone, aveva procreati 6 figli. Di tutti, senza alcun dubbio, la più intelligente e la più graziosa era Cleopatra, che doveva diventare l'ultima regina e l'ultima discendente dei Tolomei, gente di virtù e di vizi preclari. Il capostipite di tale dinastia, Tolomeo Lago, primo re d'Egitto, dopo Alessandro Magno, era forse un bastardo del re Filippo, ma fu certamente un cultore di scienze e di arti e fondò biblioteche e musei. Tolomeo II aveva una sua magnificenza da megalomane che molto soddisfaceva gli ambasciatori di Roma, ai quali egli donava pesanti corone d'oro. Introdusse nel suo regno di fasto e la mollezza e ben presto fu l'arbitro di tutte le eleganze. Sotto un padiglione di porpora, in mezzo a una profusione d'oro, d'argento, di pietre preziose d'ogni colore e rarità, disteso su pelli di belve difficili a prendersi, dietro tende e panneggi di stoffe tessute in Persia e in India, gravi di ricami massicci, egli compiva i suoi uffici di monarca e fu in uno di tali padiglioni che condusse la sposa Arsinoe, che era altresì sua sorella, instaurando in tal modo la consuetudine delle nozze regali fra consanguinei, che i romani, gente ancora rigidamente morale perché di più recente civiltà, chiamavano incesto. Tolomeo III, le vergete, aprì e mantenne serragli di donne, pur facendo prosperare l'Egitto coi traffici e con le conquiste. Di Tolomeo IV si può dire che eresse un tempio ad Omero, a parte tutti i biasimi che si dovrebbero elevare alla sua vita dissoluta. Gli Egizi, lo abbiamo detto, Era molli e amavano il peccato della carne. Ultimo venne Tolomeo XIII Aulete, che suonava il flauto, si faceva fare la barba e beveva ogni sorta di vini, dal Falerno dei Romani ai vini pesanti e arsi di Pompei. Questo mite beone, tondo e grassoccio, camminava ondeggiando e neppur quando suonava il flauto aveva il cervello sgombro. Andò a Roma e negoziò coi senatori. La Repubblica appetiva l'Egitto. Egli sparse oro a piene mani, bevve a garganella e tornò al suo paese pienamente soddisfatto di sé e della vita. Ma la sua soddisfazione non fu sufficiente a fargliela conservare, perché ben presto, fra una sbornia e l'altra, morì. Egli successe Cleopatra.